ringrazio tutti innanzitutto, stimolo per organizzatori e Agostino in particolare, questa mi sono sentita questa storia di natura. Sì, noi abbiamo raccontato questo lavoro che ormai è qualche anno, solo alcune, tre sono esperienze bresciane, perché in realtà Brescia ha vissuto all'epoca veramente una miriade di iniziative tantissime, in molti comuni della provincia, in molti luoghi della città si attivarono iniziative di solidarietà con chi aveva subito la guerra in Mexico. E io riprenderò alcune cose che ha già anche indicato Marcon nel suo intervento, anche se le svilupperò sicuramente in modi un po' diversi. E però questo lavoro, come dire, è uscito veramente parecchi anni fa. Io e Roberto è un lavoro un po' singolare, perché abbiamo avuto l'esigenza, che è al centro di questo convegno, di rimettere ordine.
Uscì, se non erro, nel decennale dell'inizio della
sviluppo 2001. È uscito esattamente nel 2001, e l'esigenza era quella un po' di rimettere, da un lato rimettere ordine. Infatti noi abbiamo lavorato sui faldoni accumulati, sui diari, sulle lettere, sui fax, su tantissimo materiale. E c'era l'esigenza anche di fare un'analisi, proprio di distaccarsi e dire: ma cosa abbiamo combinato noi in quegli anni? E poi c'era l'esigenza anche di raccontare le storie. Quindi Roberto, abbiamo fatto un lavoro, dico, strano, singolare, perché eravamo anche noi protagonisti, anche noi avevamo partecipato in misura diversa a queste iniziative, quindi è un lavoro che non si può scrivere né nella biografia, né che meno nel saggio storico. È una cosa che è nata in questo modo, che ho trovato un editore che è stato, non so come ha avuto la, come dire, ha pubblicato, quindi questo lavoro è uscito. E le esperienze sono tre. La prima si è compiuta a Stobec, nella periferia di Spalato, nei mesi appena successivi alla fine di Missada, la marcia, tornerò poi dopo su Missada, per cui avevo già ricordato anche Marcon. E in questo posto di periferia di Spalato c'era un convoglio di aiuti umanitari diretto in Bosnia, che era bloccato da mesi dalle autorità croate. La seconda, che raccontiamo nel libro, si è sviluppata in alcuni campi profughi della città dalmata tra l'agosto del 93 e la fine della guerra, e l'ultima è stata vissuta a Gradačac, e anche qui in sala abbiamo alcune persone che l'hanno vissuta direttamente, in Bosnia nord orientale, tra il maggio del 94 e il settembre del 96. E questa, l'esperienza di Gradačac, prosegue ancora oggi, perché il comune di Castanello, il comune della provincia di Brescia, si è poi gemellato con questa cittadina bosniaca, e credetemi, un gemellaggio tanto informale, anzi direi che la forma è veramente ridotta al protocollo, diciamo, ha un valore piuttosto importante. Però anche io vorrei appunto fare un piccolo passo indietro, per questo dicevo che vorrei riprendere alcune cose di Marcon, perché in realtà le date contano, e contano dei riferimenti. Il 6 aprile del 92, alla fine di tre giorni di manifestazioni pacifiste, inizia ufficialmente l'assedio di Sarajevo, il più lungo che è la storia degli uomini. Proprio quello stesso giorno, 6 aprile del 91, viene firmato l'armistizio che mise fine alla guerra del Golfo. E io credo, noi adesso che abbiamo fatto questo lavoro, che, ma probabilmente molti di noi, che in quell'anno, anche se ce ne siamo resi conto un po' alla volta, parecchio, e in alcuni casi molto dopo, il volto di buona parte del pacifismo italiano sarà cambiato radicalmente. E non vorrei raccontare molto sulla guerra del Golfo, però molti di voi ricorderanno, e chi era ancora giovane forse lo sa, che fu una guerra inedita, fu la prima guerra in cui comparvero le bombe intelligenti, furono le prime operazioni chirurgiche, i primi drammatici effetti collaterali che abbiamo poi conosciuto in questi 20 anni sono nati lì, e per la prima volta la guerra fu vista nel salotto di un sacco di case del pianeta alla TV. Dopo di quella guerra proprio nessuno ne seppe nulla, perché alla TV c'erano lampi, c'erano comete ferrigne che ogni sera passavano a destra e manca, e c'erano quei mirini che oggi sono diventati famosi, famosi mirini. Oggi questi mirini sono in tutti i videogiochi che i nostri ragazzi armeggiano al computer. E i primi mirini che andavano a sparare non si sa bene che cosa, li abbiamo visti alla TV durante la guerra del Golfo. E devo dire che proprio l'altro ieri, questo l'avete letto tutti di sicuro, il presidente Obama, dopo l'ammainamento della bandiera americana in Iraq, ha detto che la guerra è finita. E vabbè, sorvolando su, come dire, sull'affermazione, ne ha fatte altre, anche su delle sue di questa natura, di cui poi abbiamo visto gli esiti. E certo c'è da dire che la politica internazionale, che proprio in quegli anni cominciò questa strada, la strada che bene ha descritto Marcone nel suo intervento, ad oggi mi pare che non si sia affatto interrogata sui risultati di questa modalità di relazioni tra stati e tra popoli. Ma sarebbe interessante ascoltare oggi qualcuno dei molti che in questi due decenni ha cercato di dimostrare le più svariate contingenti necessità a giustificazione dei tanti conflitti scoppiati nel mondo. Sarebbe interessante ascoltare quanto oggi potremmo dirci più sicuri, la famosa sicurezza, quanti passi avanti ha compiuto la giustizia, sia all'interno degli stati sia a livello internazionale, quanti passi avanti la democrazia e quanto oggi siamo più liberi. Sarebbe interessante chiedere a tutti i molti commentatori politici di farla questa analisi, e io credo che sia necessario farla, se vogliamo capire anche l'oggi di questi giorni, intendo, no? Della crisi che viviamo oggi, perché credo che molto c'entri come la politica internazionale e le strade che sono state intraprese abbiano condizionato poi gli esiti di oggi anche su piani molto diversi. In ogni caso, contro quella guerra, tornando alla guerra Golfo, l'operazione Desert Storm, all'epoca si mobilitarono pacifisti di tutto il mondo. Marce, cortei, manifestazioni ogni dove, appelli di politici, intellettuali, religiosi. Ricorderete il Papa che lui stesso più volte griderà fermatevi. E quella guerra invece non sarà fermata. Tutto questo mobilitarsi sarà inutile. E il movimento della pace, proprio nel momento della guerra del Golfo, credo che abbia conosciuto una delle sconfitte più pesanti della sua storia, e molti di noi vivranno quella sconfitta con un senso cocente di impotenza. Ed è da lì, proprio da lì, credo che sia rimessa in moto in gran parte del popolo pacifista quel processo, e cui esiti, a mio parere, si sono manifestati proprio durante la guerra dei Balcani. E in quel periodo si inizierà a considerare il rapporto tra mezzi e fini. La violenza diventerà una strada di quelle possibili, difficilissima, ma su cui poter incamminarsi. Ci si rivelerà sul senso e sulla ridefinizione dell'azione diretta, l'essere protagonisti, in prima persona, nella scelta degli interlocutori, dei terreni su cui muoversi, degli obiettivi politici da raggiungere e costruire. Si metterà a fuoco anche il peso dell'ideologia, che fino a qualche anno prima, alla caduta del muro, aveva un peso importantissimo. Non ci saranno più conflitti giustificabili, qualcuno un po' di meno, come effettivamente prima accadeva, e acquisterà una nuova centralità il tema dei diritti umani, che diventerà anche uno dei paradigmi fondamentali per giudicare la politica internazionale. E a questo proposito, solo un piccolo inciso, io credo che non casualmente, ad esempio, nel 94 nascerà un'associazione di volontari che acquisirà ben presto un'autorevolezza che è immutata fino ad oggi. L'associazione è Emergency. Io credo che se fosse nata solo qualche lustro prima, avremmo conosciuto un'altra storia di Emergency. Proprio credo che in quegli anni possa nascere Emergency e possa, come dire, poi configurarsi come quello che ha fatto poi in questi anni fino ad oggi. In ogni caso, il senso dell'inadeguatezza di modi, metodi e motivazioni di gran parte del mondo pacifista di fronte ai nuovi scenari aperti dalla conclusione del conflitto est-ovest diventerà stringente, non si potrà più evitare. di fare i conti con queste questioni nate dopo la caduta del muro. E scaturirà da quell'esperienza uno dei molti punti di innesto, l'ha ricordato Marcon bene, di quella critica della politica che negli anni successivi produrrà fortissimi movimenti, certo degli esiti anche contraddittori, che cambieranno però la geografia dell'impegno nella sfera pubblica, prospettando altre direzioni del cambiamento. I processi di valorizzazione del dono assumeranno i contorni di una possibilità di relazione tra persone nel sociale, slegata dagli ingranaggi della mercificazione. Questo tornerà moltissimo secondo me nell'esperienza nei Balcani. Si prospetterà il valore della reciprocità, il bisogno di costruire legami sociali attraverso l'impegno concreto nella realtà locale. Proprio in quegli anni molti di noi si troveranno animatori di comitati di quartiere, lavoreranno in centri sociali, e parteciperanno a merite di iniziative per la salvaguardia del territorio, la tutela dei diritti negati, della diversità, della lotta all'emarginazione, alla povertà. E si cercherà di declinare il valore della democrazia non solo attraverso la partecipazione, ma nella costruzione attiva di momenti di autogoverno, di autogestione. E infine prenderà avvio il tentativo di fare crescere piccole comunità solidali da intrecciare nella rete nascente con una realtà globale. Molti intuiranno presto che per questa impresa occorrerà rimettersi completamente in gioco, come già alcuni anni prima aveva anticipato una delle voci più alte lucide del pacifismo italiano, che ha già ricordato Alex Langer. È solo in questo quadro, chiediamo, che si può tentare di comprendere quanto è accaduto in seguito all'esplosione del conflitto balcanico, che ha visto l'impegno di appunto circa 15-20 mila volontari, come hai detto prima stamattina, si tratta di stime, nella guerra in ex Jugoslavia. Prima di parlare delle nostre esperienze, adesso vengo alle nostre domande. Il primo segnale per noi importante, che per molti di noi bresciani, poi lo dirò, è stato quello emesso nel dicembre del 92, nella marcia del 500 di Sarajevo 1, che riuscì ad arrivare a Sarajevo proprio come un messaggio di pace e di solidarietà. E la marcia del 500, che era organizzata da Beati Costituti di Pace, da Pax Christi e da altre associazioni, in un contesto già ricordato di paralisi totale delle democrazie europee, avrà un impatto fortissimo su molti di noi e mostrerà come la determinazione di pochi uomini disarmati potrà riuscire in un'impresa insperata. La gente della città di Sarajevo accoglierà il corteo della commozione in generale con un grazie di essere venuti, e Guido Poletti lo ricorderà. E Don Tonino Bello dirà: è intervenuta una ONU popolare per stimolare a un'ingerenza che è già possibile utilizzare in termini non violenti. Il popolo della pace è entrato in uno spessore di concretezza che lo riscatta finalmente dal sorriso di tanti dottori della legge. Questo disse Don Tonino, che peraltro morirà pochissimi anni dopo, era molto malato, di Sarajevo 1. E da quell'esperienza nascerà poi, in seguito un quadro più ampio di iniziative, Missada, l'ho già ricordato, Missada, Pace Subito, era la traduzione di Missada, che era questo tentativo di costruire una grande forza di interposizione tra le parti in lotta, con l'obiettivo di raggiungere ancora una volta Sarajevo e di cercare almeno in quel momento, in quei giorni, di arrivare a un cessate il fuoco. Come ricorderete, la marcia, tra moltissimi contrasti e difficoltà, si terrà nella prima metà di agosto del 93, non riuscirà, con circa 2000 persone stavolta che parteciparono a questa marcia, non riuscirà, un tentativo che era effettivamente molto ambizioso, di raggiungere Sarajevo e di trovare altre possibilità, no? di interposizione. E però anche qui vorrei ricordare la citazione di una persona che non è né un estremista né neanche un radicale, Franco Passuello, diede di quella manifestazione, di quell'iniziativa di Missada. Passuello disse: non si può capire Missada se non si tiene conto che molti tra i suoi protagonisti appartenevano a quel vasto popolo di volontari che da un anno è impegnato giorno dopo giorno in concrete iniziative di solidarietà. Per molti di loro Missada ha segnato il passaggio dalla solidarietà umanitaria ad un'iniziativa politica diretta. Mi sembra una definizione di Passuello che dite allora, quindi molto, molto significativa. Ed è su questo passaggio, appunto, solidarietà umanitaria, iniziativa politica diretta, oppure, o meglio, su questo intreccio, che si sono sviluppate l'esperienza che noi adesso che abbiamo tentato il libro di cui dirò qualcosa. Però una cosa devo dirla su Brescia, perché ci sono stati due fatti che sono accaduti immediatamente a cavallo di Messada e hanno segnato tragicamente la storia del movimento pacifista di quegli anni. E l'agguato a un convoglio di aiuti umanitari diretto a Zaidovic, che lascerà tragicamente sul campo Sergio Lana, Fabio Morelli e Guido Poletti, e l'assassinio a Sarajevo di Gabriele Moreno Locatelli dopo che si tiene Messada. La scomparsa di Guido, Sergio e Fabio provocò una grande emozione in tutto il paese. Per la prima volta la morte coglieva chi da oltre un anno si era prodigato in tutti i modi per portare aiuto e solidarietà, senza armi e senza scorte. Il coordinamento bresciano dell'iniziativa di solidarietà con cui lavoravano i tre volontari fu colpito da una tragedia pesantissima, come tutto il mondo pacifista bresciano e la città intera. E veniva ferita crudelmente la prima originale iniziativa pacifista cittadina, dalla quale scaturiranno poi buona parte dei numerosi momenti di impegno in ex Jugoslavia nati in questa provincia, il cui contributo sarà molto importante nelle vicende che vedremo, in particolare per gli avvenimenti avvenuti a Stovrec e a Gradačac. E sarà l'assassino di Gabriele, però, a segnare una svolta e determinare una cesura forte tra i pacifisti. E Gabriele era unito al gruppo di viaggio costruito di pace, cosiddetti permanenti, a Sarajevo, e verrà assassinato da un cecchino il 3 ottobre del 1993 durante una manifestazione simbolica ad altissimo rischio organizzata dall'associazione sul ponte Urbania, uno dei luoghi emblematici dello scontro nella città, zona che era sotto tiro da sempre da tutte le forze presenti nella capitale bosniaca. E per molti quell'azione fu un gesto sbagliato, se non irresponsabile, opinione legittima come ogni altra, e in questo caso con diversi elementi di fondatezza. Però per arrivare a dimostrare questa tesi allora si fecero affermazioni che toglievano a Gabriele la dignità di uomo consapevole delle proprie scelte e delle proprie azioni. Un'operazione questa sì che io credo sia sempre assolutamente inaccettabile. E molti di noi a Brescia hanno conosciuto sia Guido che Gabriele, che hanno vissuto a lungo a Brescia. E molti hanno condiviso con loro parte del proprio cammino e hanno letto e ascoltato le loro riflessioni e i loro pensieri. E le loro storie e la loro presenza si è riverberata nelle esperienze di cui abbiamo detto per arrivare fino a qui oggi in questa sala, di questo io ne sono certo. Vengo al libro e alla nostra storia. La prima esperienza che abbiamo raccontato è quella di Stovrec. Uno dei volontari che partecipò a Messada, stavamo per rientrare, io partecipato a Messada, e confusione, asfalto, attesa di traghetti, di pullman, a un certo punto scopre per puro caso che in questo piazzale, appunto alla periferia di Spalato, da 5 mesi staziona un convoglio di aiuti umanitari diretto a Tuzla e a Gradačac. È un convoglio di 86 veicoli carichi di viveri e medicinali e da 180 persone, comprese 7 bambini e 10 donne. Le autorità locali negano a queste persone assistenza sanitaria ed alimentare e ne bloccano ingiustificatamente la partenza. Spesso sottopongono queste persone anche a vessazioni e provocazioni, arresti, raid in questo piazzalone. Da quel giorno, e siamo l'11 agosto del 93, e per oltre 2 mesi, fino al 19 ottobre successivo, un gruppo di volontari, che si alternerà in diversi turni, decide, tra lo stupore e l'entusiasmo dei camionisti, che quelle persone vanno protette e va avviato ogni possibile tentativo per sbloccare la situazione e far arrivare a destinazioni preziosissime aiuti. E parte così, praticamente dal nulla. Un'originale esperienza di interposizione non violenta e diplomazia popolare che, sia pure tra mille difficoltà, senza mezzi, risorse, strutture, riuscirà a dare un contributo importante per la conclusione positiva di quella vicenda. Tra Brescia e Spalato, per oltre un filo diretto cercherà di dare fiato e forza ai volontari sul campo a Stovrec che si alternavano nei turni di cui prima. Cercheranno di condividere quelli presenti a Stovrec la sorte e la storia di quegli uomini e quelle donne, e pur ostinatamente ricercando ogni contatto politico, diplomatico, militare per favorire lo sblocco della situazione. Conferenze stampa, appelli, comunicati, briefing, incontri con gli interlocutori locali e internazionali. Nessuno strumento per chi è stato a Stovrec verrà messo da parte pur di sbloccare la situazione. E la vicenda si concluderà positivamente, appunto, dopo 2 mesi. E con l'arrivo a destinazione del Convoglio della Gioia, nome in codice dato dall'operazione alle Nazioni Unite, che da Spalato arriverà nel cantone di Tuzla, indenne, il 19 ottobre 1993, dopo aver superato un difficile percorso di guerra e aver superato incolume il punto critico del viaggio, che era quella Gorlivakuf, dove pochi mesi prima si era consumato l'eccidio ai danni di Guido, Sergio e Fabio. E qui vorrei dire una cosa rispetto a quello che ha detto Marcon. E naturalmente i volontari di Spalato fecero quello che potevano, non c'era un fax, non c'era niente, era una cosa, direi, che per cui la parola organizzazione sarebbe veramente stata forte. Però quel convoglio, all'epoca l'UNPROFOR scortava solo i propri convogli, tutti gli altri dicevano andate a vostro rischio e pericolo. E insomma tutto questo ambaradan che mettemmo insieme all'epoca, che i volontari misero insieme all'epoca, ottenendo un risultato a proposito di varchi che si possono aprire, sia pure minimamente, quel convoglio fu scortato da 4 auto dell'UNPROFOR, che era la forza ONU in Bosnia, e oltre a ciò l'UNPROFOR decise di dare monitoraggio a ogni checkpoint che era sulla strada che portava poi nel cantone di Tuzla. E questa cosa è una cosa che non sarebbe mai dovuta accadere nei piani dell'UNPROFOR, e di fatto credo che non so quante volte sia mai anche più accaduta, può essere che sia accaduta 3 volte, ma insomma a mia conoscenza era, come dire, completamente fuori protocollo. E questo per dire che in realtà è vero il discorso che ha fatto Macron sui limiti, era un discorso che faceva anche Lange, si è molto riflettuto su questo tema, vero il discorso dell'impotenza o dell'onnipotenza che spesso è trattata in molte fasi. Però probabilmente questa è la strada dell'esserci, del tentare, no? Del tentativo, no? Di dare gambe alla famosa o interpretazione violenta o diplomazia popolare. Io credo che nel caso di Stoblecia, come dire, ci riporti un tentativo che può avere una qualche, come dire, forma d'esempio. E da qui parte la seconda storia, perché buona parte dei camionisti di Stoblecia era di Gradačac, ed è in questa cittadina che alcuni volontari vivranno un'esperienza di aiuto di condivisione che dal maggio del 94 si è protratta per oltre 2 anni. L'esperienza sarà intensa, ma dura e difficile, in una realtà, quella di Gradačac, isolata, dove la guerra sta distruggendo ogni tipo di relazione sociale, prima ancora che abbattersi sulle persone in carne ed ossa, in una realtà materiale estrema, senza luce, senza gas, senza acqua, senza fonti di riscaldamento, fino al culmine di un orribile momento quando una granata centrerà in pieno il loro appartamento, dei volontari che stavano a Stobrec, e che solo per un miracolo non esploderà, risparmiandogli la vita. I volontari permanenti consentiranno i momenti più terribili di una città quasi completamente accerchiata dai militari cetnici e bombardata per mesi e mesi quotidianamente. All'inizio del progetto, quando i volontari arrivarono, questa città di poco più di 50.000 abitanti aveva già 16.500 profughi, 5.000 morti, 1.000 orfani, 23.000 persone in stato di indigenza e un numero imprecisato di invalidi e vecchi non autosufficienti. È in questo contesto che nasce questa iniziativa a Gradačac. Il processo si articolerà in diversi momenti di natura assistenziale e umanitaria, ma il cui senso profondo insisterà principalmente sulla condivisione con le persone colpite dalla guerra, con l'esigenza di non lasciare soli uomini e donne vittime della violenza, con la necessità di cercare di costruire un comune sentimento di pace, di ritrovare concretamente solidarietà e speranza. Ed è su questa traccia che il progetto prenderà la strada dell'attivazione di un centro sociale, dove fare nascere momenti di aggregazione giovanile attraverso laboratori, cineforum, attività ludiche. Progetto che continuerà, come dicevo, fino alla fine della guerra e fino ad oggi, attraverso momenti di scambio e di cooperazione suggerati dal gemellaggio di cui prima, e qui poi se avremo tempo magari oggi ci sono le persone che autorevolmente potranno raccontare come sta andando questo importante gemellaggio, credo. L'ultima esperienza che racconto, e breve chiudo, è quella che nasce a Spalato all'indomani della morte di Gabriele Moreno Locatelli, da cui prenderà inizialmente il nome. Il progetto prevedeva 4 indirizzi di intervento: questi campi profughi. Col primo si voleva coinvolgere i soggetti più deboli, cioè i bambini e gli anziani sistemati in due campi profughi della città, in attività socioculturali e ludiche che rompevano la logica del ghetto e dell'assistenzialismo. Si tratta in questo caso di profughi in gran parte bosniaci musulmani che stavano nella Croazia di Spalato. Un secondo obiettivo del progetto era una azione simile, però il cui obiettivo erano le persone che, non riuscendo a stare nei campi, il governo croato alloggiò in alcuni appartamenti attorno a questi campi e che erano ancora più isolate e vivevano ancora più alcun tipo di legame col mondo della città di chi stava nel campo. Ovviamente c'erano degli aiuti economici per i più poveri e qui nacque a Brescia la proposta dell'azione a distanza, che fu veramente amplissima. Centinaia di famiglie parteciparono ai progetti di relazione a distanza con le persone che stavano in questi campi. E anche la storia di questo progetto, perché potrebbe essere una storia veramente minore, e ha preso un corpo in una zona per fortuna lontana dai grandi teatri di guerra a Spalato, rispecchia a suo modo il coacervo di passioni e di ragioni, di timori e di imprudenze, di conflitti e di compressioni, di speranze e di intuizioni, ma anche di illusioni e di delusioni che hanno animato una buona parte di quello che è stato definito il volontariato pacifista. Questa vicenda, a suo modo, abbiamo cercato di raccontarla nel libro, racconta anche di un lavoro paziente per dipanare un filo attraverso il quale l'impegno contro la guerra, l'aiuto alle popolazioni che non sono state colpite, il bisogno di comprendere e di agire in prima persona si è legato a un'esperienza umana che ha fatto dire ad alcuni protagonisti che abbiamo intervistato di questo di questo progetto: la nostra vita sembra sia iniziata a Split. Split Spalato, scusate, era la citazione diretta della testimonianza. Ad una ricerca faticosa, ma certo non inutile, di un modo di fare politica in grado di ravvicinare i mezzi e i fini. Abbiamo vissuto in quegli anni e abbiamo cercato di raccontare, indagare e analizzare nel nostro libro un'esperienza controversa, nella quale in certi momenti abbiamo anche navigato a vista, sul bordo dello spontaneismo, in contesti nei quali molte volte alcuni elementi del quadro in cui ci trovavamo a lavorare ci sfuggivano. Eppure abbiamo cercato di non perdere mai il senso della realtà, l'importanza della lettura degli eventi che ci si paravano davanti e il bisogno del distacco per la loro valutazione. Alcune volte abbiamo preso decisioni difficili o forse rischiose, ma sempre nella consapevolezza delle conseguenze a cui saremmo potuti andare incontro. Siamo partiti per agire e abbiamo quasi subito incontrato l'immobilità nell'ascolto, in un lievitare inedito della ricettività. Ci siamo mossi per uscire dall'impotenza di cui prima, senza quasi sospettare che l'avremmo incrociata poco dopo sotto le vesti terribili dell'angoscia in terra balcanica. Abbiamo cercato la condivisione, l'essere lì con chi soffre, e abbiamo scoperto cosa vuol dire in terra balcanica essere estranei, essere stranieri, ma pure cosa significa riconoscere nel lampo raro dell'incontro tra persone, perché questo è accaduto, nonostante le differenze delle volte abissali. Siamo venuti a contatto col mondo potente degli eserciti e delle istituzioni della Russo-Stovrec, nazionali e internazionali. E inaspettatamente, proprio dove meno avremmo pensato di trovarlo, aiutati nella gran parte dei casi dalla fortuna di aver incontrato in questi luoghi persone sensibili e intelligenti, abbiamo intravisto spiraglie che, come dicevo prima, alcune volte siamo riusciti ad aprire fino in fondo al successo, come nel caso di Stovrec. E in altre situazioni abbiamo ricevuto ascolto e meritato rispetto ed ottenuto un credito inimmaginabile in ogni nostra più rosea previsione, come nel caso di Gradacez, parlo delle istituzioni. Tutto questo nel quadro di difficoltà grandi, contraddizioni laceranti ed errori anche gravi, situazioni nelle quali abbiamo imparato infine ad accettare lo stato delle cose, che non è un'impresa affatto facile, per nulla. E se qualcosa abbiamo mosso, allora, se qualcosa è stato davvero seminato, ciò è avvenuto, crediamo di poter dire, principalmente perché abbiamo riconosciuto che i nostri limiti, i nostri dubbi e le nostre paure erano condizione stessa del nostro agire, del nostro costruire e del nostro camminare. E voglio solo concludere con una citazione di Luca e Sonia, che sono stati due volontari che hanno lavorato moltissimo per l'iniziativa, appunto, Moreno Caterina nei campi di Spalato, che quando io e Roberto abbiamo messo sempre questo lavoro gli abbiamo detto: dateci una vostra valutazione, quindi è stata una valutazione distante dall'esperienza, risposero in una parte della loro lettera così, e con questa vorrei concludere. E dissero: noi siamo andati, noi abbiamo provato, se servirà ancora ritorneremo. Il nostro fallimento però sarà evidente se saremo di nuovo e solamente voi.